Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro mensile, soprattutto incentrato sulla dottrina sociale della Chiesa. Oggi vogliamo affrontare l'argomento spinoso, difficile, problematico della fiducia supplicans, la dicarazione del Dicastero per la dottrina della fede, che è stata pubblicata il 18 dicembre scorso e che sta dividendo la Chiesa. Tutti voi avrete senz'altro seguito le notizie relativamente alla ricezione di questo documento Vaticano e avete quindi dovuto constatare come effettivamente la Chiesa si stia dividendo. Ci sono stati cardinali che sono intervenuti, vescovi, moltissime conferenze episcopali, sacerdoti, gruppi di sacerdoti. Sono state raccolte firme per il ritiro. Qualcuno ha parlato di una guerra civile nella Chiesa. Qualche altro ha parlato di un documento scandaloso e occorre riconoscere che questa divisione interna alla Chiesa, se non saranno presi provvedimenti di qualche genere, scenderà dal livello dotto e alto dei teologi anche al livello più vicino a noi, delle nostre comunità cristiane, dei movimenti, delle associazioni, delle stesse famiglie. Perché? Perché si tratta di un documento che dice ciò che la Chiesa non può dire e pretende di insegnare ciò che il Magistero non ha mai insegnato. Per lo più pretende anche di insegnare quello che il Magistero non ha mai insegnato, facendo riferimento esclusivamente al recentissimo Magistero, senza attingere al Magistero della tradizione della Chiesa. Quindi si tratta di un documento dalle conseguenze dirompenti, per il quale responsabilmente tutti dobbiamo interessarci, approfondire e conoscere. Il mio intervento di oggi riguarderà un esame di fiducia supplicans, però da un punto di vista particolare. Perché? Perché questo documento può essere anche interpretato come un incidente di percorso, come essere scivolati su una buccia di banana da parte del Dicastero per la dottrina della fede e del suo prefetto, il cardinale Fernandez. Quindi può venire minimizzato, può venire ristretto ai minimi termini e si può quindi perdere la visione della gravità di questo documento. In realtà, questo documento, ed è ciò di cui mi occuperò oggi, è una naturale conseguenza dell'esortazione apostolica post-sinodale Amoris Laetitia di Francesco. L'esortazione apostolica che ricorderete aveva chiuso il biennio 14 e 15 del Sinodo sulla famiglia. Oggi tutti coloro che alzano la voce per protestare contro fiducia supplicans, però allora non avevano segnalato con altrettanta forza il carattere rivoluzionario dell'esortazione Amoris Laetitia. perché quell'esortazione ha proposto un nuovo paradigma di teologia morale. Ha rivisto tutti i fondamenti della teologia morale cattolica espressi nella tradizione fino alla enciclica Veritatis Splendor di Giovanni Paolo II. Li ha ripresi e li ha riformulati con dei principi nuovi, diversi, ripeto, rivoluzionari rispetto alla tradizione. È vero che lo ha fatto con una modalità che poi riscontriamo anche in Fiducia Supplicans, una modalità circa l'uso di un linguaggio equivoco. È vero che non ha mai detto espressamente, sto parlando di Amoris Laetitia, che i divorziati e gli sposati possono accedere alla comunione liberamente, né ha mai detto che l'adulterio non è più un peccato, questo è vero. Ma con un modo di dire tipico dei documenti di questo pontificato, ha lasciato intendere di volere questi cambiamenti, di volere che si aprano nuovi processi pastorali che non dovrebbero intaccare la dottrina, ma che in realtà richiedono una revisione sostanziale della dottrina. Quindi a me sembra molto importante, dopo aver analizzato, sottoposto a una verifica stretta, il testo di Fiducia Supplicans, mi sembra molto importante vederlo all'interno di un nuovo paradigma, il cui documento fondamentale, a mio modo di vedere, più che non le stesse encicliche di Papa Francesco, è appunto l'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia. La novità sta lì. E tutto ciò che ne segue e che ne seguirà dipende da questo, da questa nuova impostazione contenuta in quella esortazione. Perché dico anche che ne seguirà? Beh, perché è chiaro che è stato aperto un processo per tappe. Adesso Fiducia Supplicans dà l'idea che sia stato superato un certo limite in questo processo, dà l'idea di essere un po' un giro di boa. Ed ecco la reazione molto forte che c'è stata. Ma è evidente che dentro il nuovo processo inaugurato da Amoris Laetitia, anche Fiducia Supplicans non è che una tappa, per cui dobbiamo aspettarci, ripeto, se non accadrà qualcosa di provvidenzialmente nuovo, aspettarci anche nuovi passaggi ancora più negativi e ancora più radicali. Ma veniamo allora ad una breve presentazione di Fiducia Supplicans per poi andare a riprendere il quadro che era stato inaugurato da Amoris Laetitia. Mi limiterò per Fiducia Supplicans solo ad alcuni punti, perché, come ripeto, il mio scopo non è strettamente questo. Il mio scopo è poi di recuperare il quadro generale che sta dietro anche a quest'ultimo documento, affinché non sembri semplicemente un incidente di percorso. Intanto, Fiducia Supplicans, come sapete, ha per oggetto la benedizione di coppie irregolari. Per coppia irregolare si intende una coppia eterosessuale maschio-femmina convivente, non sposata, Si intende una coppia maschio-femmina, divorziati entrambi e poi o risposati o conviventi. Si intende la coppia omosessuale. La fiducia supplicans dice di conservare, di confermare la dottrina precedente che vieta queste benedizioni. Ma dice che possono essere fatte benedizioni non liturgiche, private e spontanee, che possono essere ammesse. Questo punto è da contestare perché non esiste una benedizione che sia data da un sacerdote in quanto alter Christus e a nome della Chiesa che non sia di per sé anche liturgica, anche se non esiste un vademecum, una formula, un insieme di formule predisposte dall'autorità ecclesiastica. I sofismi della dichiarazione non sono sufficienti a togliere questo grave impedimento alla benedizione di queste coppie. Secondo elemento da considerare è che l'affermazione, la dottrina deve essere considerata confermata, ma apriamo la possibilità a questo tipo nuovo di benedizione, va rigettata. Perché? Perché questo nuovo modo di benedire richiede una revisione della dottrina. È un modo indiretto per cambiare la dottrina. È un modo per cambiare la dottrina senza dirlo, anzi confermandola, ma di fatto negandola. Infatti, la nuova benedizione, la benedizione di nuovo tipo, non è ammissibile alla luce della dottrina. Quindi implicitamente essa richiede che in futuro sia attuato un aggiornamento della dottrina. Questo rapporto tra pastorale e dottrina non è accettabile, perché la pastorale si muove, deve muoversi alla luce della dottrina. Non può essere la pastorale ad essere fonte di dottrina. Questo errore dipende dalla moderna, contemporanea impostazione della teologia, che pretende di iniziare dalla prassi, per arrivare poi alla teoria, chiamiamola così. Tutto ciò contrasta sia con la sana ragione, perché tutti noi vediamo che prima di agire pensiamo a cosa fare e poi con tutta la tradizione teologica della Chiesa, che pone al primo posto non la teologia pastorale, ma pone al primo posto la teologia dogmatica. Questa è una rivoluzione in atto purtroppo da tempo nella Chiesa, quella di considerare la pastorale fonte di dottrina. Terza osservazione su fiducia supplicans è che questa dichiarazione svilisce il magistero, lo depotenzia e praticamente esce dopo che solo 3 anni prima, nel 21, lo stesso dicastero per la dottrina della fede aveva detto esattamente il contrario. Qualsiasi autorità in qualsiasi campo che oggi dice diversamente da quello che diceva ieri, viene di fatto delegittimata. E così accade purtroppo anche per il dicastero in parola. Inoltre, questa dichiarazione finge di non sapere che Il Magistero Supremo aveva già dato la concessione alla benedizione delle coppie omosessuali e che questa benedizione è già prassi in tante parti delle chiese europee, soprattutto. I vescovi belgi avevano informato Francesco che avrebbero preparato una liturgia per questo tipo di benedizioni. Francesco, ricevendoli in una visita ad Elimina, aveva detto loro, se fossero stati tutti d'accordo, di continuare. Ora, fiducia supplicans, non tiene conto, non dice, come se niente fosse accaduto, che la suprema autorità aveva già concesso quello che la dottrina aveva negato e quello che adesso fiducia supplicas dice che dovrebbe essere mantenuto. Un divieto dottrinale che però l'alto magistero della Chiesa aveva già infranto. E di fatto in Europa queste benedizioni sono in atto da tempo. Quindi la situazione è veramente gravissima. Ultima osservazione, ma la riprenderò tra un attimo. Fiducia supplicans nega anche il principio del diritto naturale e chiama coppia, uno dei maggiori sofismi presenti nella dichiarazione, proprio l'uso di questa parola, coppia, coppie, che viene applicato a individui che non costituiscono una coppia, perché la coppia, sia intesa naturalmente e soprattutto soprannaturalmente, richiede una complementarietà e non una giustapposizione di individui, identici. Una complementarietà e una complementarietà non secondo un patto che i due individui fanno, ma secondo una vocazione naturale o soprannaturale che i due scoprono e non producono. Ora, nei casi delle coppie irregolari abbiamo una giustapposizione di individui. Abbiamo un paio di individui, ma non abbiamo una coppia, cioè qualcosa che supera gli stessi individui componenti. Ecco, anche questo principio, che è del diritto naturale, prima naturalmente che della legge di Dio rivelata, viene trascurato dalla dichiarazione. Ma veniamo allora, torniamo indietro e veniamo all'esortazione Amoris Laetitia. Vediamo un po' quali sono i presupposti che essa aveva già posto molto tempo fa e che rendono adesso possibile purtroppo questa degenerazione, che non può essere considerata come inaspettata, ma come una, chiamiamola, naturale conseguenza di una nuova impostazione allora inaugurata. Cominciamo con un punto. Amoris Laetitia nega quello che la teologia morale cattolica aveva sempre detto a proposito della conoscenza della legge morale, della norma morale. Cosa aveva sempre detto la filosofia morale cristiana e la teologia morale cattolica? Cosa avevano sempre detto? Che l'intelletto è capace di cogliere l'essenza di un'azione, di cogliere la forma di un'azione, ciò che specifica quell'azione, ciò che fa sì che quell'azione sia compiuta. quello che è. Come l'intelletto è capace di cogliere l'essenza dell'albero, l'essenza del gatto, l'essenza dell'uomo, ossia di cogliere ciò che fa sì che il gatto sia gatto, che l'uomo sia uomo, eccetera, così ha la capacità di cogliere l'essenza del furto, faccio un esempio, l'essenza dell'omicidio, cioè ciò che specifica quell'azione come furto, che la specifica come omicidio. Facendo questo, l'intelletto può essere condizionato dalle circostanze, dalle situazioni di vita, ma mai radicalmente impedito, perché l'intelletto ha la capacità anche di sollevarsi al di sopra dei contesti e di vedere come stanno le cose in sé. Ah, questo vale anche a proposito della vita morale, dei principi morali. Ora invece Amoris Laetitia dice tutt'altro. Dice che non esiste la categoria degli adulteri o dei divorziati risposati, ma questa coppia di divorziati risposati o quest'altra coppia di divorziati risposati. E per conoscere queste realtà non è sufficiente mantenersi a un livello astratto di principi, ma bisogna entrare nella storia personale, nelle circostanze particolari, nelle situazioni vitali ed esistenziali di ogni singola coppia. Ecco, capite che la questione è molto diversa. Cioè, la teologia cattolica diceva, l'intelletto può sapere cos'è il furto, sapere che il furto è appropriarsi di una cosa che appartiene ad altri e non a noi. E quindi era in grado di formulare una visione formale, specifica, essenziale del furto, valida in ogni circostanza. Poi le circostanze, come diremo, potranno attenuare la responsabilità soggettiva di chi ruba, ma la conoscenza di che cos'è il furto è a carattere universale. Così per l'omicidio, uccidere un innocente. Questa è la definizione di omicidio. Così è sempre stato anche per la situazione per la nozione dell'adulterio, perché il divorziato risposato è in una situazione di adulterio. Adesso invece si applica una visione nominalistica o del caso per caso. Non si può più dire che i due divorziati risposati sono adulteri e basta. Perché questa sarebbe considerata una posizione astratta che enuncia semplicemente la norma, ma disincarnata rispetto alla situazione. Bisogna invece incontrare pastoralmente, esistenzialmente, dall'interno della loro storia specifica, i due divorziati risposati. Amoris Laetitia poneva quindi come una opposizione polare tra la norma astratta, secondo essa, e la situazione, cosa che l'enciclica Veritatis Splendor di Giovanni Paolo II negava decisamente. Perché vedeva nella coscienza che vive in una situazione particolare la luce della norma generale, che non si contrapponeva a quella situazione particolare in cui la coscienza doveva muoversi, ma illuminava proprio in quella situazione particolare. Dopo Amoris Laetitia non si può più valutare un'azione morale, no? se non in base anche a una condivisione dell'esperienza che l'ha vista nascere. Che l'ha vista nascere. Allora, voi capite che da questo punto di vista diventa ormai impossibile stabilire dei peccati oggettivi e pubblici, come è il caso della relazione omosessuale, per esempio, o come è il caso anche dell'adulterio. Per questo poi diventa possibile benedire queste situazioni. Perché? Perché prima si è impostato il problema della conoscenza della vita morale, dei principi morali, delle norme morali, nella impossibilità di conoscere un peccato oggettivo e pubblico. Perché? Perché, data la nuova impostazione, in ogni azione c'è qualcosa di oggettivo, ma qualcosa anche di soggettivo. Secondo la nuova impostazione, limitarsi solo sull'oggettivo, cioè solo sulla norma, comporta di disincarnare la vita morale dalla responsabilità soggettiva della persona. Ma così non è. Così non è. Perché la Veritate Splendor insegnava, come ripeto, che questa opposizione non c'è. La norma vive nella situazione e la situazione è illuminata dalla norma. Un peccato oggettivo e pubblico allora non può più esserci. E allora capiamo perché la fiducia supplicans e anche le successive pseudo spiegazioni che sono state date dal prefetto Fernandez, commette, tra le altre, questo errore, no? Di dire, in una coppia omosessuale è possibile la benedizione non liturgica, ma è possibile comunque una benedizione, perché? Perché la situazione non è mai bianca o nera. E non ci è mai dato di cogliere la responsabilità delle persone coinvolte. Attenzione, quando la teologia morale cattolica dice che non si possono benedire le coppie omosessuali, o che gli adulteri non possono accedere alla comunione, non pretende di esprimere un giudizio sulla coscienza dei protagonisti, che è nota solo a Dio, che scruta nel profondo. Non pretende di dare un giudizio morale sulla colpevolezza, responsabilità delle persone, ma semplicemente ritiene di dover condannare un peccato oggettivo e pubblico, che per la sua materia, cioè cosa si fa per la sua materia e quindi per il suo fine, è contrario alla legge di Dio. Poi, altra questione è la responsabilità delle coscienze. Ma il divieto non nasce da questo. Ma perché allora il cardinale Fernandez dice che nella situazione non tutto è bianco e nero e bisogna considerare che le responsabilità delle persone non ci sono note, perché ha perso di vista completamente il concetto di peccato oggettivo e pubblico. E pensa che nel peccato sempre ci sia anche quella dimensione di coscienza, quella dimensione soggettiva, per cui un giudizio è impossibile a darsi. Pensate che numerosi teologi contemporanei dicono lo stesso anche per il nostro peccato personale, dicono cioè che ognuno di noi non può mai sapere fino in fondo se si trova in peccato oppure no. Perché? Perché anche nelle nostre azioni personali, la teologia contemporanea, sbagliando, vede l'elemento oggettivo, quello che abbiamo fatto, la materia, come si dice, no? Il contenuto dell'azione, ma dice sempre che c'è anche un elemento soggettivo che non si può mai conoscere fino in fondo. Non so, per esempio, motivazioni inconsce, motivazioni ereditate, ereditarie, eccetera, eccetera. Quindi il problema della conoscenza, della norma morale è fondamentale. Dopo Amoris Laetitia si sostiene che non si può più conoscere la oggettività sbagliata, o giusta, naturalmente, di un'azione morale. E beh, allora voi capite che la benedizione proposta da Fiducia Supplicans, ma potrà essere ampliata in futuro a dismisura, con la benedizione di tantissime altre situazioni assolutamente contrarie alla volontà di Dio. Perché alla base c'è questa concezione di questa compenetrazione tra elemento oggettivo e elemento soggettivo, contrapposizione che secondo la teologia invece morale classica non ha ragione di esistere. Amoris Laetitia aveva quindi anche, questo è un altro punto importante, modificato il concetto tradizionale della coscienza morale. Perché nella teologia morale contemporanea, classica, tradizionale della Chiesa, la coscienza ha sempre avuto un ruolo applicativo attraverso la virtù della prudenza. La coscienza non produce la norma morale, ma la conosce o la riconosce, la fa propria, la assume. E poi la applica in una situazione particolare. La coscienza quindi deve conoscere la norma morale, conoscere la situazione e cercare di agire nella situazione concreta in modo tale da ottenere il massimo di bene possibile. Questa era la concezione classica, tradizionale della teologia morale cattolica. Amoris Laetitia cambia questa concezione. Perché? Perché per quanto riguarda i divorziati e i risposati, essa affida a un loro discernimento fatto in coscienza della nuova situazione in cui si trovano nella loro esistenza. Per capire tramite la coscienza, la loro coscienza, se in questa nuova situazione Dio voglia qualcosa da loro. Quindi la nuova situazione, le nuove circostanze, esaminate alla luce della coscienza, potrebbero far nascere esigenze morali nuove e diverse da quelle stabilite dalla dottrina. Ecco perché Amoris Laetitia assegna alla coscienza dei due conviventi risposati un ruolo produttivo di dottrina, un ruolo quantomeno coproduttivo, cioè produttivo insieme alla norma di una nuova produttore di una nuova dottrina. E questo viene affidato alla coscienza, perché si dice che nel percorso di discernimento bisognerà che i due siano seguiti, ma di fatto poi alla fine la decisione se accedono o no alla comunione la prendono loro. E c'è un punto in Amoris Laetitia in cui addirittura si dice che i due in questo esame della nuova situazione della loro vita, condotto alla luce delle loro coscienze, possono anche arrivare alla conclusione che la loro convivenza e il proseguimento della loro convivenza, anche nell'esercizio della sessualità, sia quello che Dio vuole da loro in quel momento. Quindi è chiaro che c'è una nuova dottrina che le coscienze dei due fanno emergere. Addirittura la loro coscienza intravede in ciò che la dottrina nega una richiesta fatta da Dio a loro, con un rovesciamento quindi di dottrina completo. Perché fino a Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio, paragrafo 83, famosissimo, si era detto che se nella nuova situazione dei divorziati e risposati fossero nati per esempio dei figli e il ritorno alla situazione precedente fosse quindi nei loro confronti potenzialmente dannoso, i due avrebbero potuto continuare, ma astenendosi dalla relazione sessuale e vivendo come fratello e sorella. L'esortazione Amoris Laetitia abolisce questo limite o questa indicazione e quindi attribuisce alla coscienza dei due il compito di riformulare una nuova dottrina. Questo credo che sia evidente, no? La creatività della coscienza è intesa in modo nuovo. Una volta era una creatività nel fare il bene, cioè nell'applicare al meglio la norma morale. Adesso è una creatività produttrice di dottrina. Non è più solo la ragione, naturalmente parlando, o la rivelazione, soprannaturalmente parlando, a darci le norme della vita morale, ma è la nostra stessa coscienza che lo fa. Allora capite che anche queste famose benedizioni del prefetto Fernandez non nascono da sole e non sono separabili da Papa Francesco. Non è che sia una responsabilità di Fernandez che ha inciampato improvvidamente in un ostacolo o che ha fatto un errore di qualche genere. Il tutto si situa in un contesto già prefigurato in Amoris Laetitia, per cui si tratta questa di una conseguenza logica e prevedibile. Un altro aspetto interessante che deriva da quello che abbiamo detto è che nella versione tradizionale della teologia morale certamente si teneva conto delle circostanze in cui chi agisce, agisce, perché ognuno opera in un certo contesto, in un luogo, in un contesto sociale. Le circostanze sono chi fa un'azione, quando la fa, dove la fa, nei confronti di chi la fa, come la fa, perché la fa. Ecco, tutte queste, rispondendo a queste domande, si hanno le varie circostanze che fotografano, insomma, il contesto in cui quell'azione è avvenuta. Ora, la teologia morale tradizionale non ha mai negato questo, ci mancherebbe, è impossibile negarlo. Però ha sempre sostenuto che le circostanze sono accidenti e non sostanziali, e non aspetti sostanziali dell'azione. Cioè che a uccidere un innocente, sia io o sia tu, è una circostanza accidentale. Omicidio lo rimane lo stesso. Se il furto riguarda 1.000 euro o 2.000 euro, si tratta di circostanze diverse, ma sono accidentali, perché sempre di furto si tratta. Quindi le circostanze non possono mai cambiare la natura di un'azione rendendola da cattiva a buona, trasformandola da cattiva a buona. Amoris Laetitia invece aveva detto questo, come abbiamo appena ricordato. La nuova situazione venutasi a creare tra i divorziati e gli sposati, esaminata alla luce della loro coscienza, può rivelare che adesso diventa cosa buona quello che secondo la norma morale non era cosa buona, cioè la convivenza con l'esercizio della sessualità. Lì, come si vede, le circostanze hanno mutato la norma. Le circostanze possono aggravare la norma. San Tommaso dice che chi ruba in chiesa non è solo ladro, perché ha rubato in un luogo sacro, quindi è un sacrilego. Questo però non muta non rende un'azione da cattiva che era buona, ma semmai aggrava, aggiungendo una formalità più profonda alla formalità precedente. Difatti, San Tommaso dice che quel tale, più che ladro, deve essere detto sacrilego, perché ruba cose sacre. Ecco, ma mai può cambiare la natura dell'azione. Adesso, invece, la nuova teologia morale pensa che ci possano essere delle circostanze che stabiliscono delle eccezioni alla norma. Esempio, benedizioni non liturgiche del prefetto Fernandez. Cioè la circostanza, per esempio per strada o in un contesto privato, oppure in un tempo limitato, famosi 10 o 15 secondi al massimo che lui ha detto, ecco, queste circostanze di luogo, di tempo, di situazione, rappresenterebbero una eccezione alla norma dottrinale che impedisce le benedizioni, che sono dei sacramentali e che quindi non possono essere date a situazioni in contrasto con la parola di Dio. Le circostanze diventano eccezioni. Queste cose che stiamo dicendo dobbiamo anche considerarle in relazione al primato nuovo e sbagliato della pastorale rispetto alla dottrina. Perché è chiaro che la pastorale deve interessarsi delle circostanze, perché se io voglio incontrare l'altro, a cui dare il portare il messaggio di evangelizzazione, devo conoscerlo, devo entrare nella sua vita, devo entrare nella sua storia, no? Non posso fare solo prediche o scrivere libri e basta, no? Quindi la pastorale ha questa dimensione della vicinanza, dell'entrare, diciamo così, nella vita, nell'esistenza altrui. Diciamo, l'esame delle circostanze della situazione per la pastorale è importante, ma mai può avere il primato sulla dottrina, perché questo è quello che invece accade, no? Pur di accostare questi due pastoralmente, faccio una cosa che la dottrina non ammette. Ecco, questo è l'errore circa il rapporto dottrina pastorale che abbiamo già evidenziato precedentemente. Nella enciclica Veritatis Splendor di Giovanni Paolo II veniva enunciata a più riprese la dottrina dei cosiddetti delle cosiddette azioni intrinsecamente sbagliate, intrinsecamente ingiuste, la dottrina degli intrinseci mala, è una dottrina di sempre della teologia morale cattolica, non è stata inventata da Giovanni Paolo II. piuttosto è stata ribadita solennemente e anche con approfondimenti molto importanti in questa enciclica della fine degli anni 90 del secolo scorso. Insomma, ci sono delle azioni che sono intrinsecamente cattive, cioè la loro cattiveria c'è anche quando le intenzioni della gente fossero buone o quando gli scopi, i fini che l'intenzionalità di chi agisce si propone siano di per sé buoni. Ci sono delle azioni che non debbono mai essere fatte. Non si prestano ad eccezioni. Nei loro confronti non esiste discrezionalità da parte della coscienza. La coscienza è discrezionale, cioè ha facoltà di scelta, ma solo nel bene. Siccome il bene lo si può fare in molti modi, spetta alla coscienza cercare in questa situazione il modo più veloce, più proficuo per fare il bene. Questa è la discrezionalità ammissibile. Ma nei precetti cosiddetti negativi, quelli che impongono di non fare il male, non uccidere, non rubare, eccetera, beh, lì la coscienza non ha nessuna discrezionalità, non ha facoltà di scelta. Essa deve solo fermarsi, solo astenersi. Quindi, dietro questa dottrina degli intrinseci mala, c'è la assolutezza delle norme morali negative, l'assolutezza delle norme morali negative, che non si prestano ad eccezioni. Sapete che poi sul piano politico, questo lo dico agli appassionati di dottrina della Chiesa, questa dottrina ha dato vita alla cosiddetta dottrina dei principi non negoziabili, che era stata formulata da Benedetto XVI, no? È quando nella vita politica, non so, un deputato, un membro di un consiglio regionale o provinciale o comunale o un uomo di partito o anche un semplice cittadino si trovano di fronte a leggi che vogliono codificare appunto legge, norma di questo tipo, beh, intrinsecamente cattiva, devono astenersi. Ecco, questo principio viene meno nella nuova dottrina e l'adulterio o l'omosessualità sono sempre state considerate azioni intrinsecamente cattive. Dopo Amoris Laetitia, l'adulterio non è più considerabile tale. E dopo Fiducia Supplicans, non è più considerabile tale nemmeno l'esercizio dell'omosessualità. Bene, cari amici, ci sono tanti altri aspetti che sarebbe il caso di ricordare, ma possiamo limitarci a questi. Spero di essere riuscito nel mio intento di argomentare, se non proprio di dimostrare, che l'ultima dichiarazione del Dicastero non nasce da se stessa, non è un incidente di percorso e esegue degli ordini. Ordini che sono stati già impostati in modo compiuto in Amoris Laetitia. Questo non ne diminuisce la gravità, anzi la accentua e di molto. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima occasione.